Iniziamo il nostro quarto incontro dedicato ai cantici dell'Antico Testamento, riprendendo come preghiera il Salmo 16 che abbiamo adoperato domenica scorsa nella liturgia eucaristica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Misericordia,
prega per noi.
Avevamo già iniziato a considerare due cantici tratti dal libro di Isaia, che, secondo la ricerca degli studiosi moderni, si compone di tre grandi parti. Il primo Isaia viene chiamato l'insieme dei capitoli da 1 a 39. I cantici del capitolo 2 e del capitolo 12, che abbiamo già considerato, sono quindi inseriti nel primo Isaia, ma non sono del primo Isaia. Sono testi posteriori che la redazione finale ha inserito in quel contesto letterario. Alla tradizione dell'antico profeta Isaia appartiene invece il cantico di Ezechia, che abbiamo letto qualche volta fa, al capitolo 38 di Isaia. Questa sera ci occupiamo di cinque cantici tratti dalla seconda e dalla terza parte di Isaia. Il secondo Isaia comprende i capitoli da 40 a 55 e in questo insieme di capitoli troviamo tre cantici nelle lodi mattutine, tratti dal capitolo 40, dal capitolo 42 e dal capitolo 45. Altri due cantici sono tratti dalla sezione del terzo Isaia, che occupa i capitoli da 56 a 66. Il secondo Isaia è un personaggio molto importante, uno dei più grandi teologi della tradizione biblica. Anche dal punto di vista letterario è uno dei migliori autori, competente e abile letterato. Il suo nome non ci è stato tramandato. La sua splendida produzione poetica e teologica è stata inserita come rilettura di Isaia. Tenete conto che il nome proprio Isaia vuol dire il Signore salva. Quindi in qualche modo non è il libro di un profeta che si chiama così, ma è il libro della salvezza operata dal Signore. Ed è stata un'opera rielaborata per secoli. Le nuove generazioni, che hanno vissuto esperienze differenti, hanno interpretato quella storia che stavano vivendo come una nuova rivelazione della salvezza di Dio e hanno rielaborato lo scritto di Isaia. Potrebbe anche essere che questo profeta si chiamasse pure lui Isaia. Quindi sarebbe comprensibile che le due persone si siano assommate. Ma questo non è importante. Lo chiamiamo secondo Isaia per distinguerlo bene dal primo, perché sono vissuti a due secoli di distanza. Il primo Isaia vive fra il 740 e il 701, non è la datazione della sua vita, ma della sua attività, quindi sono i 40 anni in cui ha operato, parlato e scritto. Mentre il secondo Isaia vive in esilio a Babilonia verso il 540. Due secoli dopo, non a Gerusalemme ma in Babilonia, nel momento tragico dell'esilio, quando cioè era stato perso tutto e ormai il popolo, deportato da parecchi decenni, era demoralizzato. I primi deportati erano già morti, erano già nate le nuove generazioni e molto probabilmente il secondo Isaia è un uomo nato in esilio e morto in esilio. Quindi vive nell'ultima fase dell'esilio, che durò circa 70 anni. Ed è il personaggio che tenne viva la speranza di Israele, diede nuovo impulso alla speranza della salvezza. Fu proprio lui ad annunciare l'imminente liberazione. Purtroppo non la vide. Intuì che l'imperatore Ciro persiano sarebbe stato il liberatore e annunciò agli ebrei prigionieri in Babilonia che questo imperatore straniero sarebbe stato lo strumento di Dio per la loro liberazione. Ciò avvenne effettivamente, ma la polizia babilonese lo arrestò, lo torturò e lo uccise perché appoggiava un nemico, predicava a nome di un personaggio straniero pericoloso e quindi ci lasciò la pelle. Il ritratto del servo sofferente che noi abitualmente applichiamo a Gesù è la rappresentazione autobiografica di questo profeta anonimo che visse in esilio. E i suoi discepoli, dopo la sua morte, ne parlarono come di colui che aveva preso su di sé il peccato del popolo e la sua morte è servita per la salvezza degli altri. Quella interpretazione è stata utilissima per preparare la strada alla rivelazione di Cristo. Quindi è un profeta che, senza annunciare il Messia, in prima persona rappresenta la figura messianica, sofferente. È il liberatore che muore al posto del popolo. E poco dopo la sua morte il popolo viene effettivamente liberato. Quest'uomo ha composto dei poemi solenni per annunciare questo intervento salvifico di Dio. Sono testi abbastanza omogenei, molto simili fra di loro, per le caratteristiche, per lo stile, per la teologia. E in tutti questi testi è presente l'idea dell'intervento di Dio che salva, che porta fuori il popolo, che viene a salvare il suo popolo. È il tipico profeta dell'Avvento, che noi leggiamo nella liturgia prima del Natale, proprio perché annuncia l'imminente venuta del Salvatore. È chiaro che nella sua prospettiva è una venuta storica per i deportati in Babilonia. E noi lo rileggiamo come annuncio dell'incarnazione. Il primo cantico che la liturgia delle ore trae dal secondo Isaia lo troviamo il terzo giovedì, ovvero giovedì della terza settimana. Ed è un cantico preso dal capitolo 40, proprio l'inizio. L'opera di questo profeta inizia: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e ditele: è finita la schiavitù. 10 versetti dopo l'inizio, ecco il cantico che la liturgia intitola Il Buon Pastore, Dio l'Altissimo e il Sapientissimo. Difatti, il profeta presenta Dio come colui che ha il potere universale ed è il veramente saggio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Questo versetto è posto come epigrafe. La liturgia ha scelto un versetto dell'Apocalisse che è uguale all'affermazione del profeta. Dice il Cristo risorto nell'Apocalisse: ecco, io vengo presto e porterò con me il mio salario. Era l'annuncio del profeta. Ecco, il Signore Dio viene, viene con forza, viene a salvare e ha con sé il premio. Che cosa vuol dire ha con sé il premio? Non ha una scatola coi regali. In che cosa consiste il premio? È la sua persona. Ha con sé il premio perché il premio è lui. Il premio che aspettiamo dal Signore non è una cosa che il Signore ci darà, ma è la sua stessa persona. L'incontro con lui, la relazione di amicizia con il Signore è il premio. Il profeta annuncia che il Signore viene e la sua presenza è il premio. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. È una immagine pastorale, è una delle prime, più antiche raffigurazioni di Dio come pastore. Lo si ritroverà in Ezechiele, lo si ritroverà nel Salmo. L'immagine è quella di un gregge disperso che il Signore viene a radunare, è il suo popolo che è stato allontanato, disperso, viene raccolto e salvato. Il Signore si prende cura del suo popolo e porta con dolcezza le persone più deboli. Gli agnellini non possono camminare, allora li porta in braccio, le pecore madri sono deboli e allora le conduce dolcemente. Sono due immagini positive di nuova generazione, le pecore madri e gli agnellini appena nati. È una scena primaverile, pasquale, di esodo, di generazione, è la novità della vita. E il Signore che viene ha una attenzione particolare per i deboli. Dal versetto 12 al versetto 14 troviamo una tipica sequenza retorica di domande. Il secondo Isaia ha la caratteristica di cambiare argomento in modo improvviso. Ha alcuni temi che sostituisce abitualmente. Ne tratta uno, poi passa ad un altro, poi passa ad un altro ancora, poi torna al secondo, poi riprende il terzo. Sono continue variazioni sul tema. Uno di questi temi è l'annuncio del Signore che viene a salvare, e l'abbiamo visto nei primi versetti. Un altro tema abituale è la presentazione di Dio che è il solo sapiente. E quindi, per sottolineare il Signore che è veramente conoscitore ed è l'unico che conosce il mondo, fa delle domande retoriche. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare? Allora, chi di voi con il palmo della mano misura le acque del mare? È una battuta, perché dietro a questa frase c'è l'idea che invece il Signore tiene tutto il mare nel cavo di una mano. Quindi renditi conto della differenza. Chi ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Misurare il cielo col palmo non è una operazione così facile. Dietro la domanda retorica dobbiamo imparare a riconoscere l'affermazione. Sta dicendo: guarda che il Signore tiene il mare in palmo di mano. Con il palmo misura il cielo. È il creatore che ha preso le misure col palmo. Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra? Prova a pesare tutta la terra. Chi ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Il poeta varia i nomi delle bilance: moggio, stadera, bilancia, la polvere, le montagne, i colli. L'idea è la stessa. sono immagini poetiche per mostrare la grandezza di Dio, che pesa tutta la terra con una bilancia. Chi ha diretto lo Spirito del Signore? E come suo consigliere lo ha istruito? Qualcuno di voi ha dato un consiglio al Signore? Si è informato presso qualcuno di voi per creare il mondo? Un antico saggio disse che creò prima tutta la vegetazione, gli animali, l'uomo e per ultima la donna, proprio per evitare che gli desse consigli, perché se l'avesse creata per prima sicuramente avrebbe avuto molti suggerimenti da dargli per migliorare la creazione. Nessuno ha dato consiglio al Signore per creare il mondo. A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirgli, di insegnargli il sentiero del diritto, di insegnargli la conoscenza, di fargli conoscere la via della prudenza? Nessuno ha insegnato al Signore. Eppure il Signore è sapiente e ha progettato tutto bene. Al versetto 15 cambia ancora argomento. Dopo questa parentesi di domande che servono per dire: abbiamo la consapevolezza di quanto è grande il Signore e di quanto siamo piccoli noi, il profeta conclude dicendo: ecco, le nazioni, tutti i popoli della terra, sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. La stessa frase è stata ripresa dal Libro della Sapienza, abbiamo ascoltato due domeniche fa come prima lettura: tutto il mondo davanti a te come un po' di polvere sulla bilancia. Quanto pesa la polvere sulla bilancia? Così tutte le nazioni pesano davanti a Dio. Le isole, è un termine abituale che secondo Isaia adopera per indicare i popoli stranieri. Le isole sono le nazioni molto lontane, quelle che sono di là dal mare. Pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo. I grandi cedri del Libano, immensi, non servono nemmeno per accendere il fuoco. Le sue bestie non bastano per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui. Come nulla e vanità sono da lui ritenute. Questa terza parte del cantico sottolinea espressamente che il mondo e l'umanità nel suo insieme non ha nessun peso, oltre che nessuna sapienza. Questo cantico allora celebra la grandezza di Dio e ci aiuta a ridimensionare le nostre arroganze. Se tutte le nazioni contano come un granello di polvere, la mia persona quanto vale? Eppure il Signore mi tiene in considerazione, perché porta sul petto gli agnellini, che sono ancora più piccoli di me. Le nazioni non hanno nessun peso né potere, ma il Signore dà peso anche ad un agnellino. Vedete la bellezza dell'annuncio? Ridimensiona la tua superbia, renditi conto che sei piccolo e vali poco, però il Signore ha cura di te. Ecco, viene, il forte è lui, il sapiente è lui, viene e ti porta in braccio. Quando noi recitiamo questo cantico, non chiediamo niente a Dio. Ascoltiamo l'annuncio profetico che ci parla della nostra piccolezza e della potenza di Dio che salva. Pregare vuol dire ascoltare il Signore e avere la sua mentalità. Al capitolo 42 troviamo un altro cantico che la liturgia delle ore propone al lunedì della quarta settimana. Questo è un vero e proprio inno rivolto al Signore, vittorioso e salvatore. Dico che è un vero e proprio inno perché appartiene al genere letterario degli inni, i quali iniziano con degli imperativi che invitano alla lode. E difatti troviamo una serie di inviti. Cantate al Signore un canto nuovo. Questa è una tipica espressione del secondo Isaia. Molti salmi contengono questa espressione. Sono tutti successivi al secondo Isaia. Tutti i salmi che contengono l'espressione canto nuovo sono derivati dalla teologia di questo grande profeta. Il canto nuovo è naturalmente contrapposto ad un canto antico. Qual è il canto antico a cui si fa riferimento? Il primo che abbiamo considerato, quello di Mosè. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere nel mare egli ha gettato. Questo è il canto antico. Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Perché questo profeta lancia lo slogan del canto nuovo? Perché annuncia un nuovo esodo, un intervento nuovo di Dio che libera il popolo da quella nuova situazione di schiavitù. Quindi il canto nuovo è l'attualizzazione della esperienza di fede. Ognuno di noi deve cantare il canto nuovo perché è la sua propria esperienza che si aggiunge a quella degli altri. La tradizione ci ha insegnato che Dio opera così e tu, con la tua persona e la tua esperienza, canta il canto nuovo, cioè testimoni personalmente che è proprio così. È una formula poetica geniale creata da questo autore. Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, cioè da tutte le parti del mondo. Voi che andate per mare, quanto esso contiene, isole e loro abitanti, esultino il deserto e le loro città, i villaggi dove abitano quelli di Kedar, acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode. È un insieme di esortazioni al canto, alla preghiera. Ogni tanto capita di trovare dei nomi esotici. Non serve conoscere la geografia per capire. I villaggi dove abitano quelli di Kedar, capite che fanno parte del deserto. E gli abitanti di Sela sono abitanti di una regione invitati a cantare al Signore. Se non sai dov'è Sela, non succede niente. Sela è la forma ebraica di Petra. Sapete dove Petra? In Giordania. È una città del deserto in mezzo alle rocce. Adesso che avete identificato con Petra, ne sapete tanta come prima. Se anche io dovessi vedere una cartina e vi mostrassi dov'è Kedar, non ci guadagnate niente per la comprensione del Salmo, perché nell'insieme il poeta semplicemente indica una vastità, come Manzoni, dal Manzanarre al Reno. Manzanarre gli serviva per la metrica. È difficilissimo sapere dove è il Manzanarre, Bisogna prendere una cartina geografica, andare a vedere. In Spagna è un fiumiciattolo minimo, ma metterci Guadalquivir era più difficile nella poesia. E allora il poeta sceglie due fiumi per indicare situazioni diverse del mondo. Dopo l'invito c'è l'annuncio. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra valoroso contro i suoi nemici. Questa è un'immagine poetica. Per leggere questi testi dobbiamo avere uno spirito poetico. Se non ci lasciamo muovere un po' dal gusto estetico, dalle immagini, non riusciamo ad apprezzare queste parole. Il profeta annuncia la venuta del Signore come di un eroe, grande e grosso, che si muove per venire a liberare il suo popolo. E lo descrive con le caratteristiche degli eroi, dei grandi combattenti del suo tempo. Entra in combattimento il Signore con tutta la sua forza. Che cosa grida? Mentre arriva, forte, urla. I versetti seguenti sono il discorso diretto che fa il Signore, che annuncia il suo intervento liberatore. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Tutti gli anni in cui Israele è stato in esilio, in cui le cose sono andate male, ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Adesso non sto più zitto. Il Signore parla di nuovo, addirittura grida come una partoriente. È un'immagine interessante. Al guerriero si assomma la partoriente, cioè la capacità poetica di passare da un'immagine all'altra. Dio viene come un guerriero, Dio è come una partoriente. Quindi la venuta del Signore è paragonata anche alla situazione di dolore del parto, ma la prospettiva è quella della nascita della vita, della uscita di una persona. Viene al mondo un uomo. Ed è quello che il Signore intende fare, il suo intervento fa nascere. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in terraferma, prosciugherò le paludi. Cosa vuol dire? Non è da prendere alla lettera. Non sta minacciando la siccità. sta parlando di trasformazione. Tenete conto che l'ambientazione geografica del secondo Isaia è Babilonia, una pianura fluviale con tantissima acqua, grandi fiumi, Eufrate, Tigri, un'infinità di canali, una zona lussureggiante con tanta vegetazione perché abbondantemente irrigata. Il Signore interviene su Babilonia per cambiare la situazione. Mentre prima erano invitati a cantare di gioia gli abitanti del deserto, adesso si annuncia che la zona feconda diventerà un deserto. Altre immagini poetiche per dire il Signore viene e cambia la situazione. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Cambia ancora l'immagine. Li guiderò per sentieri sconosciuti. I ciechi sono gli israeliti prigionieri. E il Signore promette che li farà camminare per vie che non conoscono. Li apre ad una esperienza nuova. Apre nel deserto una strada. È una strada sconosciuta quella che il Signore adopera per liberare il popolo. Ogni esperienza di salvezza è una strada nuova, sconosciuta, non ancora sperimentata. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. È l'annuncio di una trasformazione. La tenebra dei ciechi diventerà luce. È una immagine per indicare la liberazione, la salvezza. Anche in questo caso, vedete, leggendo questa preghiera, noi non domandiamo niente al Signore. Dobbiamo imparare da questi testi che cosa vuol dire pregare. Noi entriamo in queste immagini profetiche e ascoltiamo un annuncio che ci riguarda. Il canto nuovo lo celebriamo noi adattando alla nostra situazione attuale questa parola di Dio che annuncia la venuta del Signore vittorioso e salvatore. Il terzo cantico lo troviamo al capitolo 45. La liturgia ce lo propone al venerdì della prima settimana. Il venerdì è tipico giorno penitenziale e quindi i testi scelti per il venerdì hanno in genere un tono penitenziale. Infatti, il titolo di questa orazione è «Tutti i popoli si convertano al Signore». E l'epigrafe, tratta dalla lettera ai Filippesi, dice «Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio». Nel corso del poema c'è l'annuncio che Dio fa. «Davanti a me si piegherà ogni ginocchio». È la stessa formula che adopera San Paolo per annunciare la gloria del Cristo. Davanti a Lui si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Piegare il ginocchio vuol dire adorare. Tutti tutti i popoli si convertano al Signore, tutti i popoli pieghino le ginocchia nel nome del Salvatore, di Gesù. L'antico profeta annunciava questo universalismo della salvezza. E troviamo in questo poema del capitolo 45 un altro aspetto tipico del secondo Isaia, una polemica contro gli idoli, contro gli idolatri, contro coloro che adorano gli idoli. È un discorso polemico contro la religione babilonese, contro quella idea sbagliata di Dio. L'inizio è mirabile. Veramente, tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore. Un Dio nascosto, Deus absconditus. È un'espressione che spesso i filosofi hanno adoperato ed è presa proprio da questo versetto. Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore. È il titolo di Dio, è colui che salva, e tuttavia è veramente nascosto o misterioso. Non è così facile conoscerlo, comprenderlo, non è possibile dominarlo. L'idolo è dominabile e gli uomini infatti si fanno gli idoli. Anche noi, il rischio è quello di farci un Dio a nostro uso e consumo. Ognuno di noi ha la tentazione forte di adattarsi Dio ai propri gusti. E il Dio che ci piace è quello che la pensa come noi, che ci dà ragione. Perché in quel modo è manipolabile. È il Dio che mi piace, me lo tengo lì, me lo metto in tasca, nella borsetta, lo tiro fuori quando mi serve, lo uso. È un oggetto. Se ci pensate, l'istinto è di cosificare Dio. E difatti abbiamo bisogno di quadri, di statue, toccare. Se si può prendere, tenere, soddisfazione, è il dominio. Come abbiamo la voglia di dominare le cose e le persone, istintivamente abbiamo anche la voglia di dominare Dio, di tenerlo per poterlo controllare, capire bene quello che fa e dargli qualche consiglio perché faccia meglio. Non è Dio quello che controlli o quello che domini. Il vero Dio è nascosto, è oltre, è diverso da te, ma è il Salvatore. Questo poema inizia dialogando con Dio. È il profeta, ovvero io che sto pregando con questo testo, comincio a esclamare: veramente tu sei un Dio nascosto. Veramente è vero che sei Dio ed è vero che sei nascosto ed è vero che sei la mia salvezza. Eppure operi la salvezza come vuoi tu e io non riesco a dominare.